Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Mashup. Rieccoci, ben ritrovati in una nuova puntata di Mashup. Questa è Radio Ticino e questo è l'appuntamento che va in onda ogni giorno alle 12 in replica il giorno seguente tra le 5 e le 6 del mattino.
Ma domani è sabato, buongiorno.
Brava.
Quindi va
quindi
lunedì.
Lunedì, sì.
Lunedì
sabato,
però il
c'è
sabato,
best of. Sì.
Best of, parolona.
Che passa al commento.
Esatto, made dici. Comunque buongiorno a tutti, si avvicina il fine settimana e vi auguriamo già fin d'ora un buon fine settimana. Portiamoci avanti.
Se invece ascoltate lunedì è stato un bel fine settimana.
Speriamo. Ecco, con il punto interrogativo.
Vabbè,
giusto.
Basta. Andiamo con ordine, partiamo subito con il ricordo del passato.
Allora, questo è un ricordo scolastico che ho appena scoperto che io ho, Matteo non ha, chissà voi se l'avete vissuto o meno. La mia maestra all'elementare, almeno nelle prime classi, non mi ricordo se la cosa è andata avanti fino in quinta, ma non è che in prima ti dava la nota 4, 3 e mezzo, 5, 6 meno. No, allora era un po' più carina, disegnava sul compito, sul quaderno, un sole. E a dipendenza di quanti raggi aveva il sole e se sorrideva o se era triste, insomma, era un po' la nota.
Vabbè, che poi se pioveva era proprio
nuvole tempeste. Allora, forse a qualche mio compagno è successo. Di nuvole tempeste non ne ho mai avute.
E secchioncella,
No, ero brava, non ero secchioncella. Però c'era questa cosa e la trovo molto carina.
Tutti i secchioni dicono che erano bravi.
Ma io non ero secchiona.
Trovane uno che dice sono una secchiona. Non eri, dai.
Ci sono i secchioni.
Secondo me,
che
adesso devo chiedere alle persone che andranno a scuola con te, secondo me lo diranno.
Ero sveglia,
secchione.
Non è vero, però comunque i soli contavi i raggi, però era molto più carino e non so, chiaro che se vedevi il sole che con la bocca lì in giù capivi che non avevi fatto benissimo,
certo.
Se poi aveva un raggio o due anche lì non era il massimo, quindi tu no, la tua maestra in prima dava 3, 5, non ti ricordi?
Non mi ricordo proprio zero.
Non ti ricordi proprio zero.
Io c'ho proprio, mente proprio offuscata.
Mente offuscata,
sì,
come l'avevi in classe alle elementari. Per cui non ti mettevano nel
parte,
sole nella notte.
Niente, no. L'unico momento bello della scuola è quando c'era la radioscuola. Ma ne parleremo.
Cos'era la radioscuola?
Ne parleremo qui,
non
naturalmente, nel ricordo del passato.
Allora, ok, dai, settimana prossima ci parli della radioscuola. Io resto con i miei soli.
Certo. Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino all'appuntamento con Mashup, un appuntamento nel quale è giusto vederci chiaro.
Cioè, bello questo lancio. Sì, perché andiamo a scoprire la storia di un altro oggetto, ne stiamo facendo un po', che usiamo comunemente, ma qualcuno l'avrà inventato prima che noi potessimo usufruirne. Io ne sto usufruendo, tu no al momento.
Io ogni tanto, soprattutto quando sono stanco la sera.
Chissà se avete indovinato di cosa parliamo.
Io già,
gli occhiali. Esatto, milioni e milioni di persone oggi usano gli occhiali. Ma quando sono stati inventati i primi occhiali? Allora, in un certo senso potremmo dire che già nell'antichità c'era una sorta di idea di occhiali, perché nell'antica Roma si erano accorti che osservando, con alcune superfici trasparenti davanti potevi un po' ingrandire le immagini, no? E si dice, poi chi lo sa se è vero, che l'imperatore Nerone guardasse i combattimenti dei gladiatori attraverso una pietra. Ecco, quindi così, non so, magari non aveva la luce negli occhi, vedeva meglio sti combattimenti. Però i veri occhiali, quelli che conosciamo oggi, compaiono molto più tardi.
Sì.
Nel Medioevo dicono che siano stati gli italiani a inventarla. Poi, chi lo sa, alla fine del XIII secolo, probabilmente tra Pisa e Firenze. Ma non si sa bene chi sia stato l'inventore, ma il primo a parlarne ufficialmente, a cui si è risaliti, è il frate domenicano Giordano da Pisa, che nel 1306 ha raccontato in un sermone che l'invenzione degli occhiali era avvenuta da meno di 20 anni.
Okay.
Quindi più o meno eravamo lì. Non erano ancora proprio gli occhiali che conosciamo oggi, perché avevano due lenti unite tra loro, ma non avevano le bacchette, quelle che appoggi sulle orecchie.
Erano appoggiate al naso.
Sì, al naso, oppure magari dove, quindi non è che potevi andare a fare sport sugli occhiali. E soprattutto erano solo per chi era aveva la presbiopia. Mm-hmm. Adesso abbiamo di tutto, è la miopia, è l'astigmatismo, occhiali per Twitch. Invece lì erano solo per la presbiopia, che poi quello che non vedi da vicino, che viene un po' con l'età, no? Ecco, e per secoli sono stati oggetti preziosi e anche rari. Poi quando Gutenberg ha inventato la tipografia, è sempre più gente ha iniziato a leggere libri, sempre più gente si è accorta
che non ci vedeva,
che avevano bisogno gli occhiali. E quindi dopo lì, più tardi, hanno messo anche le aste, proprio, che direi che è una bella invenzione, appoggiarli sulle orecchie. E soprattutto nel 700 si sono diffusi e appunto sono stati resi più pratici. Naturalmente la tecnologia nel frattempo è migliorata, adesso abbiamo i bifocali,
più ne ha più ne messa,
e sono anche simbolo, perché se ci pensi alcune persone le identifichiamo un po' anche con gli occhiali.
Vero?
Non so, un John Lennon, il suo occhialino, e poi tu non lo sai, ma Harry Potter c'ha gli occhiali.
Giusto.
Ecco,
vero,
cioè,
vero.
Ci sono delle cose che proprio caratterizzano alcuni personaggi, e per tanto tempo sono stati associati a studiosi e persone colte. Infatti, se guardiamo i dipinti antichi, i filosofi, i monaci, i scienziati avevano sempre gli occhiali, sì, sui dipinti, perché dava quell'aria un po' così
più intellettuale. Lo faccio anch'io per far finta di essere più intelligente.
Ma infatti, ogni tanto li hai qua per. Dove sono?
Per far finta di fare più quello intelligente. Cioè,
ottimo. Ecco, e quindi allora ancora una ecco una cosa carina, una curiosità per chiudere: gli occhiali da sole, quelli moderni, sono nati un po', diciamo così, per il cinema, perché esistevano già prima, ma sono diventati davvero popolari nel 900, soprattutto negli Stati Uniti, perché negli anni 20 e 30 molti attori hollywoodiani hanno cominciato a indossarli per proteggere gli occhi dalle luci forti dei set, e anche per evitare, quando sei in giro, di essere riconosciuto,
sì, certo,
e disturbato,
sì,
no?
Sì, sì,
ecco,
sì.
E da lì sono diventati anche accessori di moda. Gli occhiali,
infatti,
da sole.
Ed è proprio neanche un caso che Alessandra Cattori, ogni volta che esce dallo studio, metti gli occhiali da sole neri.
Sì, così non mi saltano addosso i fan.
Incredibile, roba incredibile. Cari ascoltatori di Radio Ticino, siete a Mashup, ricordatevelo sempre.
Sì, prendete appunti, ma non per scrivere Mashup, ma per quello che sta per raccontarci Matteo nella rubrica dei fattoni.
Al Louvre, la Gioconda ha una cassetta postale tutta per sé. C'è una cassetta di posta.
Puoi scrivere.
Arrivano così tante lettere d'amore che il museo ha dovuto assegnarle un indirizzo dedicato.
Sappi. Ma non ci posso credere.
Eh sì, in qualche modo.
Ma dovrebbero fare una raccolta, può essere carino.
Vero.
Piacerebbe leggerle qui in radio.
Sì,
chiama il Louvre,
so,
vedi se te le girano.
Non so se sono tutte. Si possono leggere tutte. Allora, sai com'è la gente feticista, ok. Alcune termiti o termiti battono la testa per imitare i passi delle formiche e confonderle. Questa è una strategia sorprendente, ma di dissuasione e mimetismo acustico che hanno le termiti.
Caspita, furbissime.
Furbissime. Le termiti. Vabbè. E secondo il New York Times, in America ci sono meno grandi aziende guidate da donne che da uomini di nome John.
No, allora, che da uomini di nome John.
Praticamente,
no,
scusa, ma l'ho detta
gravissimo.
Male. In America ci sono meno grandi aziende guidate da donne,
sì,
che grandi aziende guidate da uomini chiamati John.
Adesso è chiara, perché prima mi sembrava abbastanza
questo era ovvio. Cioè,
però questo invece è grave.
Ovvio.
O si chiamano veramente
nome,
tutti John, mamma mia, ma vabbè.
È un dato paradossale che fotografa in modo, diciamo, molto crudo il divario di genere, soprattutto ai vertici, ma non solo. E dopo una stretta di mano, molte persone si annusano inconsciamente le dita. Questo è un riflesso sociale sottilissimo, ma rilevabile in tanti esperimenti.
Ma veramente? Non ho mai. Io non lo faccio.
No, però no. Se lo leggiamo sui fattoni,
sì,
è vero o non è vero?
Ma è vero, chiaramente, allora proprio. Io sono un'eccezione, tu ti annusi le mani dopo, prova, dammi la mano, stringiamoci la mano.
No, niente, andiamo oltre. Siete su Radio Ticino, l'appuntamento quello quotidiano con Mashup che apre un varco a una nuova rubrica.
L'Odissea 2. No,
tranquilli, tranquilli, non c'è più l'Odissea.
No, c'è ancora una puntata 2,
sì,
non l'abbiamo finita. No, devo dire che questa rubrica la faccio su consiglio, su suggerimento di Matteo.
Sì, sì.
Quindi
vabbè,
parliamo delle, dillo tu.
Leggende urbane.
Sì, o metropolitane. Ecco, allora, prima di entrare nel vivo, di raccontarle, perché chiaramente sono andata a vedere un po', devo dire che alcune, cioè,
Non tutte sono raccontabili.
No, molto poche. Sulla massa, tante sono o truci o fanno paura. O, e allora ho detto qui, allora a quest'ora ci sono dei bambini che ascoltano.
Ho capito, ma non puoi fare la leggenda metropolitana e parlare di cose belle.
Non proprio belle, ma neanche terribili. Okay, tu bene. Mi hai suggerito una cosa, mi sono spaventata quando ho visto la maggior parte delle leggende metropolitane. Ma facciamo un'introduzione. Cosa sono queste leggende metropolitane? Sì. Allora, prima di tutto, sono tipo dei racconti popolari contemporanei, cioè storie che circolano di bocca in bocca e si trasformano, perché è come il telefono senza filo, no?
Si tende
a cambiare un po' le cose ogni tanto.
Ma fai te, leggermente.
Ecco, però quello che è curioso, interessante, è che di solito c'è sempre un piccolo fondo di verità. Non è che adesso tu vai, ti inventi una cosa dal nulla. C'è una piccola notizia che poi viene un po' distorta, ingigantita, trasformata finché diventa una cosa che tutti ne parlano e sembra vera. Cioè la gente dice è vero, succede questo, succede quello, ma in realtà diciamo che non è proprio la realtà dei fatti. Allora, chiaramente al giorno d'oggi il passaparola non è più solo io lo dico al vicino che lo dice al suo cugino, ma con i social e poi anche comunque diventano, diciamo, virali. In un attimo diventano anche mondialmente conosciute, certe. Mentre una volta esistevano già tanti anni fa, ma già nel Novecento, però andavano più lente.
Sì.
Le dicevi in piazza, poi tu andavi in vacanza al paese vicino, cominciavi a dirle anche lì, e allora si espandeva.
Potrebbe essere che, tipo, con l'avvento dei social e di questa comunicazione veloce, non esistono più perché la gente si rende conto che sono balle. Ma in realtà mi sembra che si stanno propagando il triplo, al contrario. Più la cosa è assurda, più si propaga.
Sì, dopo è vero che, allora, come fai a essere sicuro che sono leggende metropolitane? Qui devi un po' distinguere te. Allora, comunque, se devono sembrare plausibili, altrimenti è chiaro, se sono troppo esagerate non ci crede nessuno, e vengono raccontate come vere. Allora, forse la più famosa, che si può dire magari la faremo come prima, perché
coccodrilli.
È bravo, coccodrilli nelle fogne di New York. Allora vi racconteremo com'è nata, perché
ma c'erano. Ok. Quindi non è una leggenda metropolitana.
No, anche lì, da un piccolo fatto, c'è qualcosa di vero, ve lo diremo.
Scopriremo tutto questo in questa nuovissima rubrica.
Stiamo per salutarvi anche oggi, purtroppo Mashup ha un termine e è anche l'ultimo della settimana, quindi poi dovrete aspettare lunedì, ma vi lasciamo
guardando i giornali. Oggi prendiamo i giornali della data di quest'oggi, cioè il 27 di marzo, e andiamo subito a scoprire.
Ma non la fa Giacanetta la rassegna stampa?
Ok,
vuoi
allora prendiamo
la
vecchio. 27 marzo del 1976, va bene, tipo 50 anni fa.
Va bene.
E andiamo a parlare di... No, in realtà, guarda, io sfogliando questo giornale ho trovato proprio al centro una notizia, nulla di che, ma che dice: ogni anno 30 miliardi per flipper e jukebox. E sono un po' scandalizzati da questa cosa, perché un sacco di soldi, stiamo parlando appunto di 50 anni fa, andavano spesi in queste macchinette. Calcola che era la sesta, in questo caso era la sesta spesa per divertimento, dopo cinema, TV, sport, insomma, era un passatempo più che un'ossessione. Però era già vista come una roba un po' strana. Cioè, insomma, tu metti i soldi dentro una macchinetta.
Sì, già.
Ma stiamo parlando di jukebox e flipper.
Li mettessimo lì i soldi.
Hai capito? hai capito? E quindi, cioè, giocavi, finivi le monetine, fine della storia. In realtà, poi, come sapete, al giorno d'oggi ci sono le macchinette mangia soldi, questo sistema che fa miliardi ovunque, in tutte le nazioni. In Italia è diventato anche un problema, ma non solo lì. E quindi non sono più miliardi, ma decine di miliardi ogni anno. Se poi per il flipper hai bisogno di abilità e c'era un minimo di manualità,
sì,
in questo senso,
beh,
di gioco,
scusa,
di divertimento.
Ascolti la musica, almeno ti tornava qualcosa. Metti la monetina e ascolti la musica che ti piace, non eri lì rimbambì davanti a una roba.
Invece le slot che ci sono adesso, diciamo, è un meccanismo anche psicologico che finisce lì, ma poi continua ancora su tutto il telefono di casa, quindi non è una cosa che termina lì. Niente, era questa piccola così digressione, ma sul fatto che qua raccontavano questi soldi spesi in jukebox flipper come un momento difficile, insomma,
da qualche parte
gente.
Si comincia.
Da qualche parte si comincia. È così.
Cominciata lì.
E si comincia così, mentre si termina ringraziando tutti voi e dandovi appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Mashup.
Buon weekend a tutti, ciao.
Ciao.
Mashup su Radio Ticino.